Gaetano Liguori, un applauso. Siamo in Spagna ed è il 6 febbraio del 1936. La sinistra vince le elezioni politiche grazie alla prima esperienza del Frente Popolare, la coalizione che tiene insieme repubblicani moderati, socialisti, comunisti, cattolici, baschi e autonomisti. Manuel Azzona Diaz, il presidente del Consiglio. La vittoria del Frente Popolare crea forti aspettative tra i ceti meno abbienti, tra operai, contadini. Ma provoca la reazione dei settori più conservatori della società spagnola, soprattutto dell'esercito. Il 12 luglio del 1936 la situazione precipita. Un gruppo di fascisti uccide l'ufficiale di polizia José Castillo e il giorno dopo il leader della destra Carlos Sotelo viene assassinato. Il 17 luglio insorgono le truppe di stanza nel Marocco e in poche, pochissime ore la rivolta si estende in tutto il paese. Dunque, da una parte c'è il governo repubblicano legittimamente eletto dagli spagnoli e dall'altra ci sono le forze nazionaliste guidate dal generale Francisco Franco. Inizia a quel punto la guerra civile spagnola. Le forze governative, appoggiate da operai, da contadini volontari, sconfiggono i franchisti a Madrid, a Barcellona. Gli altri franchisti si prendono Navarra, Galizia, Nuova Castiglia e occupano tutta l'Andalusia. Benito Mussolini e Adolf Hitler, uniti nel cosiddetto patto d'acciaio dell'ottobre del 1936, inviano in Spagna 150.000 militari tra esercito, aviazione e marina. E poi ci sono le brigate internazionali. 59.000 uomini provenienti da 53 nazioni dei 5 continenti, 4.050 sono italiani. Le brigate internazionali rappresentano il primo fronte di guerra contro la dilagante avanzata del nazifascismo in tutta Europa. Ci sono i socialisti Pietronelli, i comunisti Togliatti, Longo e Giovanni Pesce, l'azionista Carlo Rosselli, l'anarchico Camillo Berneri, il repubblicano Randolfo Panciati. In Spagna, contro i fascisti, arrivano personaggi della cultura, dello spettacolo. George Orwell, Ernest Hemingway, Simone Weil, Dos Passos. L'apporto delle brigate internazionali diventa determinante nelle grandi offensive repubblicane sul Belcite, Teruel, Valle dell'Ebro, nella difesa di Madrid e nella battaglia di Guadalajara. Ma ovunque si registrano contrasti, anche armati, tra anarchici e comunisti. Alla fine, il 28 ottobre del 38, le brigate internazionali si sciolgono su decisione del governo repubblicano e su pressione delle democrazie occidentali. La disfatta delle truppe repubblicane ormai è imminente. I volontari antifascisti sfilano lungo la Diagonale a Barcellona. Tra gli applausi della folla è un discorso straordinario della passionaria Dolores Ibarruri. I franchisti sferrano attacchi contro le province basche, le Asturie e l'Aragona. Riescono a dividere in due la Catalogna. Il 26 gennaio del 1939 le truppe fasciste e i nazisti sfilano per le strade di Barcellona. Poco dopo 200.000 soldati repubblicani con donne e bambini al loro seguito chiederanno asilo politico in Francia. Saranno tutti internati nei campi di concentramento. Che cos'è stata la guerra civile in Spagna? 1.375.000 morti, 500.000 case distrutte, 183 città gravemente devastate, 500.000 esiliati, 1.200.000 persone incarcerate. E oggi cosa resta della memoria della Spagna? Oggi ci sono i nipoti che stanno scavando le fosse dove si incontrano ancora ciò che resta dei loro nonni. E mentre stanno scavando, scavano dentro nella memoria dell'Europa. Mussolini, il 10 giugno del 1940, dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Poi Mussolini attacca la Grecia, infilandosi in un tunnel bellico senza alcun sbocco d'uscita. Conflitti sempre più costosi, sempre più fallimentari, mentre il suo popolo patisce il freddo, la miseria, la fame, i morti, le distruzioni delle città nei bombardamenti delle forze anglo-americane. Fino all'inizio della fine, fino alla campagna in Russia, fino alla disfatta dell'Armenia. Grazie. Massimo Priviero.
Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera, e quanti occhi senza niente accanto a me. Chissà se mai la finirà, chissà se tu mi rivedrai. Sono sulla strada, la strada attenta vai. Mai dice che i russi se buoni, che li se contadini come noi italiani, ma vedo i grandi carri armati, non li sembra mai finire. Disse mamma se tu fiola che può morire. Son combattente, ma questa no se guerra se copar la gente, neanche la slita ga più il fia, e noi non se fermemo mai lungo la strada del davai. Mamma ti sarà forse alla finestra e mi daria dell'oro par del pan con la minestra, e par poter dormire al caldo e tornare verso casa mia. Mamma cara, mi non trovo più la via.
Quanta neve, che se è un buon Dio lui forse non ne vede, oh, mi non so cosa fa su qua lontano dalla terra mia. Mamma cara, la guerra è una malattia, oh, lo sai mamma mia, che freddo fa stasera, e quanti occhi senza niente accanto a me. Chissà se mai la finirà, chissà se tu mi rivedrai. son sulla strada, la strada del davai. Chissà se mai la finirà, chissà se tu mi rivedrai. Son sulla strada, la strada del davai.
Marino Sandro Severini dei Gang,
yeah.
Un applauso.
Pedro cacciò anche me quella mattina sotto una neve che imbiancava tutto. Dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, il fiol del biondo, il brutto. E il vento era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran cielo da tremare. C'era un freddo, compagni su in collina, e non riuscivi neanche a respirare. E andavamo via piano e te cammina, perché veloci non si poteva andare. Ma in mano teneva la carabina, ci fossero dei crucchi a cui sparare. Era della brigata il brutto su in collina, ad un incrocio forse c'era già. E insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarci l'unità. Pedro si è fermato e stralunato, gridò: compagni, mi si gela il cuore, legato a tutto quel filo spinato, guardatela, c'è il brutto là che muore. E non capimmo niente di volata, tutti corremmo su per la stradina, là c'era il brutto tutto sfigurato, dai pugni e calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, lungo un filo alla vita tra le mani, teneva un asse di legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto, avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato. Sotto la neve, compagni, abbiamo giurato che avrebbero pagato quanto. L'abbiamo sepolto là sulla collina, e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina un saluto da tutto il battaglione. Col cuore stretto siamo tornati indietro, sotto la neve, andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati su al comando, ci hanno chiesto la stampa clandestina. Cassio mostra il cartello in una mano e Pedro indica un punto su in collina. Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva fina. In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone su in collina. Su in collina. Su in collina. Su in collina, a Vandelli. Grazie.
È il 24 luglio del 1943 e sono le ore 17. Inizia la riunione del Gran Consiglio del Fascismo. Alle 3 di notte viene approvato l'ordine del giorno dei gerarchi Bottai, Grandi, Ciano, che prevede la restituzione dell'alto comando al re. Benito Mussolini destituito ed arrestato. Il 25 luglio del 22:45 il popolo italiano apprende dalla radio che il re ha assunto il comando supremo delle forze armate e il piccolo, piccolissimo Badoglio, non so se avete presente, un nano, sembrava quasi Renato Brunetta, un nano, un piccolo nanerotto che voleva prendere tutti i poteri di questo Stato italiano, di ciò che restava. E alle 22:45 il piccolo Badoglio dice: la guerra continua, così ha detto, e l'Italia resta fedele alla parola data. E poi ha detto, così chiunque turbi, ordine pubblico, sarà inesorabilmente colpito. A Mussolini gli fanno fare il giro d'Italia. Prima lo mandano a Ventotene, a Ponza, alla Maddalena, e poi lo rinchiudono in una cella a Campo Imperatore, sorvegliato da 250 uomini tra carabinieri e finanzieri, cinte con le palle, moschetto del 1891, un colpo, siamo in 250, venite qua che vi facciamo un culo quadro. Siamo in 250, non abbiamo paura di nessuno. Moschetto 1891, un colpo, abbiamo una mira che è quasi infallibile. Intanto nelle città e nei paesi, manifestazioni salutano la caduta del regime fascista. E l'8 settembre Badoglio, ancora lui, cazzo duro, perché bisogna avere gli attributi, prende in mano il microfono come fosse Mick Jagger e annuncia l'armistizio dai microfoni dell'EIAR e dice così: il governo italiano, se fossimo oggi direbbe: ehi ragazzi, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'imparilotta contro la schiacciante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori più gravi danni alla nazione, il governo italiano ha chiesto l'armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta, te credo. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza. Roba da duri, gente con le palle, gente che non ha paura, che sfida il nemico, testa alta, petto in fuori, direte voi. E invece no, perché noi siamo italiani. E infatti, proprio perché siamo italiani, il 9 settembre alle 5:10 del mattino, presto, come fanno i topi, il re e la famiglia reale, Pietro Badoglio, seguiti da un corteo di miracolati composti da generali e funzionari, abbandonano Roma diretti da Pescara, dove li attende una corvetta che li trasporta in Puglia. Se ne vanno. Intanto l'Italia è occupata dai nazisti. L'Italia si trasforma in un'immensa retrovia dove i soldati fuggono e si nascondono nelle case di famiglia, nei boschi, nelle valli, tra sentieri impervi, piccoli borghi e rifugi di montagna. Il governo Fuggiasco Brindisi crede di poter tornare entro pochi giorni a Roma alla guida del paese. Ma le 14 divisioni della seconda e dell'ottava armata italiana si sciolgono al confine orientale. Il corpo motocorazzato schierato a difesa della capitale si arrende. Della settima armata si salvano soltanto le divisioni che vengono raggiunte in estremis le truppe inglesi. E il feldmaresciallo Erwin Rommel liquida tutte le nostre armate al nord. Il feldmaresciallo Albert Kessel in quelle del sud. E allora che si fa? E allora che si fa quando tutto è perduto? Quando non si vede nemmeno l'ultimo spiraglio di luce? Quando intorno c'è il buio del terrore e dell'occupazione? E allora che si fa? E allora inizia la resistenza. Grazie. Michele Fusello, sassofono, un applauso.
Il ragazzo camminava con la neve nella gola. La strada era solo nebbia scura e i soldati cadevano a 100 all'ora. Tenente degli alpini, capo di muli e contadini, di 100 pazzi senza alcun perché nel gennaio del 43. Il ragazzo respirava con la neve dentro agli occhi, con la fame che spaccava il cuore ed il vento sfondava il suo dolore. Diceva: se ritorno a casa, se mai ritorno ancora intero, oggi ho capito chi dovrò sparare, sparare per davvero. Nina, Nina, se mi pensi ancora, Annina, Annina, se mi puoi sentire, vorrei buttare questi stracci e far l'amore con te sull'erba del cortile. Se ogni giorno penso chi sarà, a chi di noi si salverà, a chi di noi domani combatterà per pane, giustizia e libertà, per pane, giustizia e libertà. Così il ragazzo tornò indietro, senza regali appesi al petto. Gli dissero: non dirlo in giro, non crederanno a quel che avete fatto. E Nuto prese il suo fucile ed il sentiero lungo il fiume se lo portò via con sé a fine estate del 43. Nina, Nina, sono qui in montagna e il mio Piemonte mi dovrà sentire. Sai, adesso guido la mia banda e tiro in faccia a chi ci mandò a morire. Lo faccio per quei ragazzini, per i contadini, e lo farò finché non ci sarà pane, giustizia, libertà, pane, giustizia, libertà. Aprile, quando le langhe sono un fiore, venuto torno a casa su e seppellì nel bosco il suo fucile. Ora le strade erano piene di sorrisi, erano chiari, ed il ragazzo beve alla sua vita e disse: la guerra è davvero finita. Nina, Nina, un giorno sarò scrittore per non spegnere gli occhi e per non scordare. Nina, Nina, io sarò la voce di chi non ha niente, che non sia una croce, e girerò per le mie valli,
finché la forza reggerà, e lo farò finché non ci sarà pane, giustizia e libertà. Pane, giustizia e libertà.
La guerra dell'Italia partigiana inizia proprio quando termina la guerra del fascismo. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista. Certo, direte voi, all'inizio sono poche migliaia di persone. Di notte qualcuno a Cuneo nota delle ombre, delle strane ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alla finestra delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Libio Bianco, Benedetto Dalmastro che prendono le armi. In certi luoghi di montagna, mentre scendono a valle, i soldati dell'esercito in rotta risalgono dei gruppi di studenti universitari e operai e ufficiali del corpo degli alpini e intellettuali e scrittori e giornalisti e professionisti affermati e contadini. Dove andate? Andiamo in montagna a riprenderci le vostre posizioni. Il 13 settembre del 1943 la radio tedesca annuncia la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigione. Ma come? Erano in 250. Avevano il moschetto del 1891. Un proiettile per ognuna. Oh, dall'alto sono arrivati 50 paracadutisti. Li hanno guardati e gli hanno fatto... E siccome non avevano capito, gli hanno fatto cazzo, non c'era più nessuno. I carabinieri erano scappati ormai. Dove cazzo state andando? I finanzieri ormai si erano nascosti. Dove andate? Non c'era più nessuno. Mussolini lo portano a Monaco e il 18 settembre del 43 riprende le redini del nuovo fascismo e dice: riprendere le armi a fianco della Germania e del Giappone, ancora la guerra. Cazzo, la gente si toccava i coglioni, diceva: porca puttana, ci hanno massacrato tutti in Russia, come diceva Priviero. In 11.000 sono tornati, erano partiti in 250.000, in 11.000 sono tornati. Cazzo, un po' di tranquillità, no? No, ancora la guerra. Nell'Italia occupata dai nazisti nasce la Repubblica Sociale Italiana, e se ci pensate bene, soltanto in Italia poteva capitare la Repubblica Sociale Italiana. Ma cos'è? Per i ribelli saranno anni lunghi, difficili, febbrili. Io in 15 righe che trovate anche sul mio libro ho provato a stringere tutte le azioni che facevano i partigiani in 15 righe. Adesso ve le racconto. Prendere le armi. Sotterrare armi dappertutto, nei boschi, nelle baite di montagna, negli scantinati dei palazzi delle città, perfino nelle tombe dei piccoli cimiteri. Trasportare armi con carri riempiti di segatura coperti di fascine di fiera. Prendere farina, lardo, pane e benzina, scambiare sale con olio e olio con munizioni. Cercare poi vestiti, scarpe, calzettoni di lana, tagliare la legna, cazzo, cuocere cibo per centinaia di persone, fabbricare letti con tronchi di pino e sacchi di paglia e di foglie, curarsi dalla scabbia, dai pidocchi, sparare precisi senza mai consumare colpi inutili. E tenere le armi in sicurezza, abbandonare e conquistare postazioni, fuggire da attacchi improvvisi del nemico, scanciarsi poi da rastrellamenti, lanciarsi poi dritti in dirupi scoscesi, in ridani bui e spaventosi, con zaini pesanti sotto piogge torrenziali nevicate oppure sotto il caldo sole di agosto, e poi fare i turni di notte in mezzo alla nebbia fitta. Ascoltare i rumori dei boschi, dove anche il più impercettibile fruscio può rappresentare un pericolo. Oppure girare radenti ai muri delle case, mischiarsi alla folla delle piazze delle città e poi stampare giornali clandestini, distribuiti attraverso camioncini coperti da cassetti di frutta, di verdura, spot delle donne, carrozzelle dei bambini, tricicli da negozio. E ancora non basta comprendere il linguaggio della povera gente, capire i loro bisogni, i dialetti, la psicologia della montagna, gli sguardi solitari dei montanari, e decifrare i segreti di città grigia, morte, quando scende la sera ed entra in vigore il coprifuoco, dove per le strade si incontrano soltanto le pattuglie tedesche fasciste e le loro camionette. E infine vivere nel silenzio di case senza acqua, senza luce, senza riscaldamento, in città dove le razioni delle tessere annonarie sono appena a livello della mera sussistenza, dove ci si muove di notte come gatti tra migliaia di case distrutte dai bombardamenti e di giorno nella paura di essere arrestati, incarcerati, torturati, fucilati, senza alcun avvocato che ti difende e soprattutto senza alcun processo. Questi erano i partigiani. Grazie.
Grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini, sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do, sette come le note una canzone. Cielo e fuoco e fuoco insieme al vino, e vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele a chi li do, non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. Perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette fratelli, sette di pane e miele a chi li do, ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi, ci disse la pianura, i figli di Alcina. morte non sono mai morti. Passammo un giorno in mezzo alla nebbia, ci scoprimmo commossi. Contadina, i sette fratelli Cerni e anche Daniele Biacchesi, capito? Grazie. Grazie.
Allora. Visto che l'atmosfera si sta scaldando, chi con le canzoni e adesso con la letteratura, perché qui voglio fare con Gaetano Liguori e con Michele Fusello un pezzo che era tratto da un nostro spettacolo. Noi abbiamo ripreso un testo che considero uno dei testi sacri della Resistenza, cioè i 23 giorni della città di Alba di Beppe Fenoglio. Se non l'avete letto, qui c'è una libreria, ordinatela, ordinate per voi e anche per i vostri figli, perché secondo me i 23 giorni della città di Alba, più di ogni altro libro della Resistenza, fa capire che cos'è stata la battaglia di Alba, una battaglia che è stata persa dai partigiani, ma è stata vinta di fatto. Perché? Perché in pochi giorni, 23 giorni, i partigiani hanno fatto capire che avevano la possibilità di conquistare le città e di liberarle, di amministrarle e poi di ritornare nuovamente in montagna. E allora io voglio dedicare questo pezzo a Giovanni Pesce, medaglia d'oro della Resistenza. Un applauso, qui c'è Tiziana, che è sua figlia e che ringrazio di essere venuta. I 23 giorni della città di Alba, per non dimenticare. Dio di Cascina Miroglio è ben erto e i piedi sulla terra scivolavano come sulla cera. L'unico appiglio era l'erba fradicia. Qualcuno dei primi partigiani scivolò, perse in un attimo 10 metri, che gli erano costati 10 minuti, e finiva contro le gambe dei seguenti, oppure questi per scansarlo si squilibravano, così ricadevano a grappoli e urlavano e bestemmiavano. Qualcuno, dopo aver provato 4-5 volte a salire, scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa. I partigiani di Alba arrivarono sull'aia della Cascina vestiti e calzati di fango. cascina Miroglio c'era il comandante alla piazza, un telefono da campo e in mezz'ada inebetiti dalla paura che porgevano secchi d'acqua da bere. Marciavano piegati, piegati in due per la vigna. Gli uomini della mitragliera di Castelgherlone. Ma la grande arma non veniva con loro, l'avevano lasciata perché si era rotto un pezzo essenziale. E gli altri, a quella vista, si sentirono stringere il cuore. Come se girando gli occhi attorno si fossero visti in cento di meno. Era mezzogiorno e chi si affacciò con le armi alle finestre e chi si piazzò dietro gli alberi e altri tra i filari spogli della vigna e spararono contro i fascisti. Quando sbucò dal verde di Castelgherlone piombò una mortaiata giusto sul tetto del comignolo che si polverizzò sull'aia. Un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezzada che ormai era cascata svenuta. I partigiani difesero Cascina Miroglio e dietro di essa Alba per altre due ore. E sotto quel fuoco, e sotto quella pioggia, ogni quarto d'ora l'aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare: tenete duro che arrivano rinforzi. Fu il comandante alla piazza a dare il segno della ritirata. Sparò un razzo rosso che descrisse una curva in quel cielo di ghisa. E parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale. Che improvvisamente smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire soltanto delle schioppettate sparse. Tutti avevano spallato le armi e le cassette, ma non si decidevano. Pensavano cioè che Alba era perduta, che faceva però una differenza. Perderla alle 3, alle 4, alle 5, alle 6. Il comandante fu costretto a urlare: ritirarsi, ritirarsi, che ci circondano tutti. E arrivava di corsa alle spalle dei più lenti, come fanno le maestre coi bambini delle elementari. Scesero la collina, molti piangendo e molti bestemmiando. Scuotendo la testa guardavano la città che laggiù tremava come una creatura. Qualcuno senza fermarsi raccattò una manata di fango e se la spalmò furtivamente sulla faccia, come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura e che la via della ritirata passava per dove la città dava nella campagna. Ma quando sbucarono nel viale del santuario non c'era anima viva. E questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Soltanto da una portina uscì una signora di 50 anni che a vederli scoppiò a piangere e diceva: bravo, bravo, bravo a tutti man mano che passavano, finché dietro un'imposta al marito la richiamò con una voce furiosa: torna qua, torna dentro. I partigiani tagliarono il viale del santuario e, andando contro l'acqua che ruscellava per la stradina, attaccarono la salita e la collina di Belmondo, che è il primo gradino delle Langhe. A mezza costa si fermarono e voltarono a guardare giù la città di Alba. Il campanile del cattedrale segnava le 2:10. Gli arrivò fin lassù un rumore arrogante. Guardando ad un tratto scoperto di via Piave, videro passarci 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15 carri armati. «Oh, guarda!» diceva qualcuno. «Avevano i carri armati, E nella battaglia non li avevano nemmeno adoperati!» I partigiani ripresero a salire. Ormai era piovuto. I fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane. Così andò a finire la battaglia di Alba, il 2 novembre del 1944. Peppe Fenoglio, i 23 giorni della città di Alba. Michele Fusello, Gaetano Liguori. Grazie.
Daniele Biacchessi.
Uscirono dal campo verso il fiume e scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevano far saltare il ponte a Serravalle. Euriallo era un fornaio e Niso uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava. C'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Asciugandosi la fronte, ci sono 2 tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, facile sorprenderle tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello, Euriallo la raccolse, se la mise sul cappello. Splendeva nella notte più di un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini, che volevano vendicare i camerati uccisi. Euriallo fu bloccato in mezzo a una radura, Niso stava nascosto coperto di paura. Euriallo circondarono coprendolo di sputo, a lungo ci giocarono come fa il gatto col topo. Dai, 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 dai
trafitto dai coltelli come un San Sebastiano. Niso dovette uscire, troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. Due alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno. La luna un grande lume, Eurialo e Niso uscirono dal campo verso il fiume, dal campo verso il fiume.
Questo pezzo, che è anche l'ultimo pezzo, ve lo voglio spiegare perché è un pezzo importante, perché lo faccio qui a Milano e perché l'ho fatto insieme a Michele Fusello la prima volta esattamente il 16 aprile del 2011 a Villa Triste a Milano, che ho riaperto insieme alle Officine della Cultura. Giuliano Pisapia, sindaco, e facciamo un applauso perché se la città è cambiata anche perché abbiamo aperto Villa Triste dopo tanti anni. E voglio annunciarvi che quest'anno ci torneremo e saremo il 15 di aprile ancora a Villa Triste. Quando mi sono imbattuto sulla storia di Pietro Koch ho avuto uno schifo e un orrore e non volevo nemmeno scriverlo questo pezzo, perché ho letto decine di libri e soprattutto ho letto tutti i fascicoli del processo contro Pietro Koch e vi assicuro che insomma sono un giornalista navigato, ho letto tante cose, ho visto tante cose e credo che quello che ho letto, diciamo, appartenga veramente ad una sfera che non è il fascismo, è qualcosa di molto di più, è molto più terribile, perché definirlo solo fascismo è qualcosa di più, molto di più. Mi sono emozionato e allora ho deciso di scriverlo invece. Poi più leggevo più mi incazzavo e pensavo che soprattutto le nuove generazioni, soprattutto i giovani, che nulla sanno di tutto quello che ho raccontato in questo libro, delle canzoni di Marino, di Sandro Severini, di Massimo Priviero, anche del lavoro del jazz di Gaetano Liguori, di tutto quello che abbiamo fatto, nulla sanno, ma non per colpa loro, ma nulla sanno, perché nulla è scritto. E allora mentre scrivevo quello che adesso vi racconterò, pensavo che ci fossero dei ragazzi che in qualche modo riprendessero il filo della memoria. E sapete che cosa mi è successo? Certe volte l'importante è fare delle cose, quando fai delle cose poi scopri che sulla tua strada ci sono migliaia di persone. Il 15 di aprile a Villa Triste verranno 40 ragazzi delle scuole superiori che si sono messi insieme, hanno fatto una colletta e faranno un film su Villa Triste partendo da quella giornata. questo film lo faranno vedere ad altri amici, ad altri figli, ad altri amici, e quindi questa storia non morirà mai. E questo è il punto dedicato a tutti i partigiani uccisi nelle galere del fascismo. Grazie. Dal 1943 al 1945. L'Italia occupata dai nazisti diventa un enorme mattatoio, dove gli oppositori al regime fascista vengono arrestati dalle polizie ufficiali, da quelle segrete, dalle compagnie di ventura disseminate nella Repubblica Sociale Italiana. Partigiani ed ebrei vengono trasferiti in via Tasso a Roma, a Villa Triste a Firenze, a Villa Fossati, diventata poi Villa Triste a Milano, in via Paolo Uccello 15, a Trieste, a Genova, alla Casa dello Studente, a Biella, a Villa Schneider, e ancora trascinati negli scantinati di palazzi, di retrobottega, di negozi, oppure rinchiusi in pensioni anonime come Oltremare, Iaccarino. Contro gli antifascisti si specializzano i peggiori aguzzini. Sono i sanguinari delle strutture e degli apparati dello Stato, della Repubblica Sociale Italiana, gli assassini delle compagnie di ventura, gli uomini dei lavori sporchi, i contabili della morte del fascismo. C'è l'esercito nazionale repubblicano con la Guardia Nazionale Repubblicana di Renato Ricci e le Brigate Nere di Alessandro Pavolini. Ci sono i militari della Legione SS Italiana, unità affiliate alle Waffen-SS, alle dirette dipendenze dei nazisti. Ci sono i battaglioni operativi della decima massa di Borghese. A Roma, in via Tasso, i fascisti collaborano con Herbert Kapler. E a Firenze c'è il maestro. A Firenze c'è Mario Carità. E a Milano invece c'è l'allievo che supera il maestro, Pietro Cocca. A Pietro Cocca ha il crimine nel sangue. Quando organizza il suo reparto speciale di polizia, vi aderiscono preti spretati, avvocati, giornalisti, attori come Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, esperti dei servizi segreti, vicecomandanti operativi, conti, psicopatici, mitomani, sadici, degenerati, criminali comuni, cocainomani, esaltati, prostitute, delatori e spie. Diciamo il meglio della società. Racchiuso dentro in pochi metri quadrati. La carovana della morte e il reparto speciale di polizia guidato da Pietro Cocca scivola lungo l'Italia come serpe affamata, cerca uomini e donne con idee diverse per placare la sua sete di sangue. Il reparto speciale di polizia entra in tutte le loro case, li stana come animali braccati, incatena le loro mani. Mani grosse, non affusolate e ben curate, come quelle degli aguzzini, ma mani di macellai, enormi, oppure mani di contadini, rugose e screpolate, e mani di meccanici sempre un po' macchiate d'olio esausto, o mani callose di falegnami, o mani di operai e manovali, oppure mani di carta vetrata con la polvere che ormai tutt'uno con la pelle, le mani dei minatori di pietre che feriscono talvolta e tuttavia non fanno male, come le bastonate che schioccano coi vigliatti in guanti neri e guanti bianchi. Quando gli aguzzini di Pietro Cocca entrano nelle case degli antifascisti e degli ebrei e rubano tutto. Poi trasferiscono i detenuti nelle camere di sicurezza. Le persone arrestate, leggo, vengono fatte oggetto di servizi particolarmente ferati. Formidabili pugni, calci, schiaffi, colpi inferti mediante bastoni di legno di ferro, anche a spirale intrecciate retrattili, frustini, nervi di bue, fustigazione dei testicoli. I detenuti vengono portati in una cella detta carbonaia, rinchiusi in un pertugio detto buco, legati in due l'uno all'altro, appesi per giorni senza mangiare. Alcuni sono costretti a pulire il pavimento del proprio sangue con i gomiti. Leggo, altri vengono trasportati per le scale tenendoli per i piedi così che il capo batte ogni scalino. Din 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 din. Tortura. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per uccidere, ma non subito. Poco alla volta. Qualcuno mi ha detto: bravo, ma tu racconti storie vecchie. Storie vecchie. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce vivi. Gli stessi che abbiamo visto in Cile durante la dittatura di Augusto Pinochet a Villa Grimaldi. Storie vecchie. In Argentina, durante la repressione contro gli oppositori ordinati dai generali Videla, Massera, Galtieri e Viola. Il garage Limpo. E quella del meccanica dell'Armada, Lesba. E poi queste storie le abbiamo viste raccontate nei Balcani, no? A Pristina, storie vecchie. Anche oggi le sentiamo in Congo, in Africa, in Nigeria. In tutte le parti del mondo in cui c'è una dittatura, in cui sono disprezzati e calpestati i diritti umani. Vero Vittorio? Tutti questi posti del mondo. Rivive il fantasma di Pietro Koch. In tutti questi luoghi del mondo. E ora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina, là dove l'uomo non è mai arrivato, là dove vi è la disumana violenza e la rovina. No, qui latte non riesce a sostenere la metafora, l'immagine, il suono dell'abisso, perché il confine tu non lo puoi oltrepassare, perché laggiù a Villa Triste o a Villa Grimaldi l'uomo non è più uomo, è crocifisso. Le venti lucide di carnefici senza ritegno annullano il concetto primitivo di razza umana. Io non riesco più a pensare. Abbasso gli occhi e mi sdegno. Di fronte ad un boia ancora più feroce di una mammana. Che cosa può esserci di più tremendo di violenta morte? Che cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione? Quello che ti ho detto è veramente troppo forte. E per dirti tutto quello che ti ho detto, io non ho utilizzato mezze parole. Perché se dici di appartenere al genere umano, è ora di illuminare la coscienza con il sole. Ed è ora di gridare, agire e fare un gran baccano. Chino il capo come uomo abbattuto da altro uomo e non chiedo perdono per il boia degli abissi. Taccio, ma non sarò mai domo. e griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato e che oggi è il tempo della verità e dei grandi passi. Orazione civile per la resistenza. Grazie.
Noi dobbiamo, ovviamente credo di parlare a nome di Marino, di Sandro Severini, di Fusiello, di Liguori, e soprattutto volevo anche presentare Onofre la viola al pianoforte che si è aggiunto.
Volevo dirvi che con Onofre, con i Gang e con Massimo Primiero abbiamo realizzato anche un live che si chiama Storie dell'Alta Italia, dove alcuni di questi pezzi li trovate in versione live. Onofre, diciamo, mi ha accompagnato in questa avventura molto dura, diciamo, di Villa Triste. Grazie ancora.
Il nostro grande vantaggio è che non suoni l'armonica stasera, però se c'è...
Fortunatamente sono ragazzi vostri. È colpa di Marino perché lui...
Allora, tra le cose, un breve saluto, perché ci piace farlo. Io l'ho fatto in centinaia di miei concerti e non c'entra nulla ovviamente con canzoni classiche italiane, ma o con le canzoni anche che scrivo, però ha dentro un senso questa semplice melodia che cantavano i neri americani negli anni 60, che è diventato un simbolo per tante cose. È una canzone che vuol dire in poche parole un concetto, si chiama We Shall Overcome, che vuol dire noi vinceremo, noi sopravviveremo. Poi dice noi vivremo in pace, noi saremo liberi, e questo è il senso del nostro cammino, e in questo caso ovviamente soprattutto noi siamo al servizio delle storie di Daniele. È perché alla fine è la tensione verso qualcosa, verso un'idea di libertà, verso un'idea di maggiore giustizia che ci spinge avanti, che non afferreremo mai, ma è la tensione verso quella cosa che dà spesso un senso alle nostre vite.
So we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, darling.
Primero, Onofrio La Viola, FNAC. Marino, Gaetano. Cosa facciamo?
Gaetano deve venire però, è qua.
Vediamo, eh.
Noi ci si saluta con una canzone, Massimo ha detto che no, non mi fa casino, che sennò qua dopo io non ci capisco più niente, non so, parto con un altro pezzo, Mi minore. Dillo che... Liguori, vuoi, ci accompagni? Massimo, allora ci si saluta con una canzone che Massimo ha fatto un prima, mi ha detto, una canzone che cantavano gli afroamericani, i neri, la chiamavano negli anni 60. Questa invece è una canzone che cantavano i rossi in Italia qualche anno prima, quindi penso che ce la ricorderemo. Ma fate così. Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano,
civile per la resistenza. Sandro, Marino Severini, Massimo Primiero, Onofrio La Viola, Michele Fugello, Gaetano Liguori. Grazie Milano.
Daniele Biacchessi.
Daniele Biacchessi.
Volevo ringraziarvi, dirvi soltanto che da qui, da oggi, inizia un lungo tour per l'Italia in cui queste storie racconteremo in ogni luogo, in ogni posto, dai campi di concentramento di Bolzano e di Fossoli, da Villa Triste a Via Tasso, in tutti i luoghi dove sono morti e stati torturati ed uccisi i partigiani. E credo che questo tour è dedicato soprattutto ai figli, ai loro figli e ai nostri figli. Grazie.